Il Liberation Day, ma da chi o che cosa? Cina-Taiwan, prove tecniche di invasione, Israele a Gaza, continua la guerra? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Tomorrow, as of tomorrow morning, basically you will have the highest trade barriers between the United States and the rest of its trading partners, you know, in probably over a century.
China has launched large-scale military drills in the waters around Taiwan to deter the self-governing island from seeking independence.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è il posto giusto, i saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Canizzaro, Asia Pesce, quest'oggi in assistenza Marco Santoro, in regia come sempre Valeria Bernardi. E come sempre per voi c'è il 349-238-6666, sms whatsapp, domande e commenti, siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra una trentina di secondi saranno le 16.09, qui in Viale Sarca 223 a Milano, le 10.09 in punto nel Giardino delle Rose della Casa Bianca, dove fra poche ore Trump annuncerà i dazi in quello che lui stesso ha definito il giorno della liberazione. Sarà battaglia o sarà guerra quella dei dazi? In questa puntata di Nessun Luogo Lontano, in cui tutti gli occhi del mondo sono già proiettati sul discorso che Donald Trump, ore 10 statunitensi, farà al mondo intero, appunto, ci chiederemo come mai i dazi sono lo strumento nell'arsenale diplomatico preferito di Donald Trump e soprattutto, al di là della sfera economica, che mondo sta plasmando e che mondo si immagina Donald Trump con tutta questa serie di dazi. Tante però sono le notizie delle ultime 24 ore, a partire da quella che abbiamo in maniera molto flebile accarezzato ieri, un'esercitazione cinese militare, l'ennesima provocazione attorno all'arcipelago di Taiwan, ma ci sono elementi di novità, tra cui una serie di nuovi dispositivi navali che permetterebbero una velocissima proiezione della fanteria verso le isole di Taiwan. A tutti gli effetti, anche la presenza di una grossa portaerei cinese porta a considerare l'esercitazione che sta avvenendo in queste ore come una delle più forse vicine a quello che potrebbe essere un vero e proprio scenario di guerra. E se dall'altra parte del mondo lo scenario è di potenziale guerra, nel vicino Oriente è guerra conclamata. Parliamo di Israele e Gaza, naturalmente. Continua l'offensiva degli israeliani nella striscia, nonostante la durissima presa di posizione di Lemmy, Regno Unito, che non è affatto d'accordo. Gli israeliani hanno guadagnato una percentuale consistente della striscia di Gaza e stanno creando una fascia tampone. Andremo in diretta nella striscia per capire la situazione umanitaria e poi capiremo anche i problemi e le grane politiche interne con un Benjamin Netanyahu pronto ad andare a Budapest, Ungheria. Sul suo capo, lo sapete, pende un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, ma come avete sentito dal GR, beh, Budapest potrebbe fuoriuscire dalla Carta di Roma e quindi non aderire allo statuto della Corte Penale Internazionale e quindi non essere obbligato ad arrestare Netanyahu, cosa che è già nei dati, nello stato delle cose, se non l'avrebbe evidentemente invitato. Questi temi di quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666, noi velocemente scorriamo alcuni dossier. Il primo dei quali ci fa stare tra Stati Uniti e Russia, perché Sergei Ryabkov, consigliere per la politica estera di Putin, ha definito le ultime proposte di pace statunitensi inaccettabili per il Cremlino, sottolineando gli scarsi progressi compiuti dal presidente Trump nella sua promessa di porre fine alla guerra in Ucraina e affermando che alcune delle principali richieste della Russia non sono state affrontate. Prendiamo molto seriamente i modelli e le soluzioni proposte dagli americani, ma non possiamo accettarli tutti nella loro forma attuale. Le dichiarazioni dichiarazioni del diplomatico russo arrivano dopo che Trump ha detto di essere infastidito da Putin e ha minacciato di imporre dazi secondari sulle esportazioni di petrolio russo, in particolare su Cina e India. Però, come sappiamo, la politica americana e russa si sviluppa a velocità vorticosa, e si approva il fatto che le agenzie hanno appena abbattuto questa notizia. Witkoff, l'inviato speciale di Donald Trump, che lo sapete nasce come inviato speciale per il Medio Oriente, ma poi diventa l'inviato speciale un po' per tutte le guerre e tutte le crisi, incontrerà il negoziatore russo Dmitriev oggi alla Casa Bianca. A riportarlo è la CBS, che cita alcune fonti, secondo le quali il Tesoro americano ha temporaneamente revocato le sanzioni contro Dmitriev per consentire al Dipartimento di Stato di mettere il visto necessario per la sua visita negli Stati Uniti. L'altro conflitto, quello in Myanmar, funestato anche dall'evento naturale del terremoto che rende il tutto un buco nero gigantesco, è in corso la settimana di lutto nazionale dichiarata dalla giunta militare al potere, è in corso anche un cessate il fuoco unilaterale da parte delle cosiddette alleanze, dalla cosiddetta alleanza delle tre fratellanze, le milizie etniche, quelle che stanno dando parecchio filo da torcere alla giunta militare. Nel frattempo però l'esercito del Myanmar ha aperto il fuoco contro un convoglio che stava portando aiuti nelle zone colpite dal terremoto, e questo accadeva martedì notte, a riferirlo è la BBC. Nel frattempo la Reuters ci dice che il capo della giunta militare del Myanmar, il generale Min Aung Hlaing, sarà domani in Thailandia per un summit. La situazione umanitaria in tutto questo contesto, come immaginate, è veramente molto molto difficile da gestire. Paolo Felice, capo missione di CESVI in Myanmar, ci parla dall'ex Birmania, da Yangon. Sentite.
Siamo a circa 5 giorni dalle scosse di terremoto che hanno sconvolto il paese e la situazione umanitaria purtroppo continua a peggiorare. Abbiamo ancora molte vittime, molte persone che sono rimaste sotto le macerie, e purtroppo i lavori e gli interventi di salvataggio sono rallentati dalla mancanza di equipaggiamenti, dalla mancanza di competenze specifiche, dalla mancanza di forniture elettriche e dalle difficoltà di comunicazione e di spostamento. Nonostante questo, CESVI si è mobilitato per raccogliere dati relativi ai bisogni più impellenti della popolazione. In questo momento le nostre squadre sul terreno stanno per cominciare una primissima distribuzione alimentare nella zona del sud dello stato Shan, in particolare nella zona del lago Inle, dove circa 1400 famiglie già nelle prossime ore cominceranno a ricevere degli aiuti alimentari da parte dei nostri laboratori. Naturalmente i bisogni sono molto maggiori, però ci stiamo assolutamente attrezzando per poter rispondere in una maniera più efficiente e più rapida possibile.
Tutti i bisogni di un territorio martoriato dalla guerra civile, martoriato dal terremoto, quello di magnitudo 7.7 che ha colpito venerdì scorso, almeno 2700 il bilancio delle vittime accertato, ma inevitabilmente destinato a crescere. Prova ne sia che tante organizzazioni internazionali provano in tutti i modi, nonostante gli ostacoli posti dalla giunta militare, a raggiungere le zone più colpite. Tra queste c'è anche Medici Senza Frontiere. Michael De Souza è a capo di un team che di Medici Senza Frontiere che è arrivato a Mandalay, dove sta operando. Sentite anche lui.
The day after the earthquake hit, around 6:45 in the morning, we were able to send the first team to assess the situation.
So this il giorno dopo il terremoto, verso le 6:45 del mattino, siamo riusciti a inviare una prima squadra verso la zona dell'epicentro per valutare la situazione. Il team era di base a Yangon, a circa 600 km da Mandalay, e ha guidato per più di 14 ore su una strada di cui non conoscevamo le condizioni. Sono riusciti ad arrivare a Mandalay verso le 7 di sera. Ora la squadra sta valutando quale aiuto immediato possiamo portare alla popolazione e agli ospedali per far fronte alle necessità più urgenti. Il fatto è che circa 500 edifici nella città sono completamente crollati e circa 800 strutture sono invece state parzialmente distrutte. Questo significa che ci sono molte persone che vivono per strada in pessime condizioni. Abbiamo però visto un'enorme solidarietà tra gli abitanti della città. Manca l'acqua sia in quantità che in qualità. Questo problema caratterizza tutto il paese e nella maniera più duratura le regioni colpite dal terremoto. Mentre Mentre parliamo, il team di MSF a Mandalay sta consegnando cisterne d'acqua all'ospedale della città. La mancanza di acqua crea problemi legati alla sopravvivenza immediata, ma potrebbe anche creare un problema in termini di epidemia futura. Un altro problema urgente riguarda la comunicazione. Dopo il terremoto, infatti, le reti telefoniche funzionano a singhiozzo ed è estremamente difficile contattare le altre regioni del paese.
To contact other regions of the country.
Tutte le sfide dei team del terzo settore, soprattutto quelli che si occupano di prima emergenza, di soccorso in un teatro difficile e compresso come quello dell'ex Birmania. Paolo Felice di CESVI e appena adesso avete sentito Michael De Sousa, capo progetto di Medici Senza Frontiere, col suo team che è riuscito ad arrivare a Mandalay. Chiudiamo i nostri dossier internazionali, torneremo anche sul Myanmar naturalmente. Iniziamo il nostro racconto di quest'oggi, un giorno importantissimo perché è il giorno della liberazione.
I think it's going to be something that's going to bring a lot of wealth back to our country, tremendous wealth back to our country actually.
Penso che sarà qualcosa che riporterà molta ricchezza nel nostro paese. Altri paesi lo capiscono perché ci hanno derubato per 50 anni o più. Ci hanno derubato per anni, fin dall'inizio. Penso che sarà qualcosa di straordinario. Lo chiamo in molti modi diversi, ma in un certo senso è una rinascita per il nostro paese, perché come potevamo permetterci di fare quello che abbiamo fatto fino ad ora? Noi aiutiamo tutti, ma gli altri non aiutano noi. Il termine che di più mi piace probabilmente è la liberazione dell'America.
Naturalmente l'avete riconosciuta, è quella di Donald Trump, che tra poco risentiremo. Ore 22, ora italiana naturalmente, Trump annuncerà i dazi. Ci ha abituato a una serie di oscillazioni, per usare un eufemismo. Annunci, disannunci, minacce, realizzazioni di quelle minacce. Ma sempre e soprattutto dazi e sanzioni, soprattutto dazi. Un arsenale diplomatico che sta dispiegando i suoi effetti, ma soprattutto con questa cifra stilistica. Cercheremo di capire in questa prima parte di Nessun Luogo Lontano, al di là dell'aspetto economico sul quale non entriamo, come sia possibile riplasmare un intero mondo utilizzando soprattutto e stressando soprattutto la leva economica. Riccardo Alcaro coordina le ricerche, responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali. Alcaro, buongiorno, grazie per essere con noi.
Salve, ben ritrovati.
Allora, intanto una domanda che suona un po' retorica, ma se questo è Liberation Day per l'America, ma liberazione da chi o da che cosa?
Ah, da un mito, dal mito che Trump alimenta, che l'America avrebbe avuto un bad deal, no? Un cattivo affare nel suo coinvolgimento internazionale, che la globalizzazione di cui l'America è stata il principale motore abbia infine prodotto dei risultati negativi. Non c'è dubbio che la globalizzazione abbia avuto anche dei, tra virgolette, losers, no? Dei perdenti, sì. Cioè dei settori dell'economia che hanno sofferto. Ma nell'insieme gli Stati Uniti hanno conosciuto, grazie all'apertura della loro economia, comprese quindi le tariffe basse, ma non solo, dagli anni 90 e poi un'espansione economica quasi senza precedenti.
La voce di Riccardo Alcaro, Attori Globali, Istituto Affari Internazionali. Domanda anche questa che sembra puramente retorica. È mai possibile che nell'arsenale diplomatico di Donald Trump esista solo la parola dazio? Anzi, due parole. Sì dazi, no dazi.
Per quanto riguarda l'arsenale diplomatico economico, esiste anche la parola sanzione, che è una, sì, cosa diversa, controllo all'esportazione, che è una cosa diversa.
Vero.
Ma certamente Trump ha un amore tutto suo per le tariffe o i dazi, che non sono altro che una tassa quindi pagata dal consumatore interno su un bene di importazione che costa di più, secondo in una percentuale decisa dal governo del paese che importa. E quale sia l'obiettivo lo possiamo discutere, però diciamo non è esattamente chiaro, perché l'amministrazione Trump, le tariffe sono uno strumento economico. Allora, quale sia l'obiettivo economico non è chiaro, perché l'amministrazione Trump ha proposto due alternative che lo stanno insieme, due obiettivi che sono in contrasto fra di loro. Da un lato quello di volere sviluppare l'industria domestica, e quindi rendendo più cari i beni di importazione, i beni americani diventano più appetibili, e l'altro è invece quello di sostituire con gli introiti delle tariffe gli introiti della tassa sul reddito, sì. E quindi permettere una riduzione delle tasse. Perché questo avvenga, però, è necessario che gli americani continuino a comprare i beni esteri, sebbene a un prezzo più alto, perché e questo ovviamente non sta non si può conciliare col primo obiettivo.
Certo.
Quindi o non si comprano i beni esteri per facilitare l'industria domestica, o si continuano a comprare i beni esteri a un prezzo più alto, e con i soldi delle tariffe si sostituisce un po' quello che si perde tagliando le tasse sul reddito, ma ovviamente si tratta di una misura altamente regressiva, perché tutto il costo andrebbe sui consumatori, e ovviamente i consumatori con meno reddito ne pagherebbero in proporzione una quota molto più alta.
Riccardo Alcaro, c'è un punto però che continua sul quale continua a rovellarmi da due mesi a questa parte. Donald Trump non ama le guerre, non ama far scoppiare le guerre, e ripeto, sottolineo ancora una volta, fa degli strumenti economici, degli strumenti di politica estera, diplomatici. Giustamente lei aggiungeva le sanzioni, ha minacciato la Russia, sanzioni secondarie sul petrolio per esempio, acquisti da Cina e da India, come se non conoscesse un altro alfabeto. Eppure allo stesso tempo si sta rendendo conto che alcune crisi, quella del Vicino Oriente, quella tra Russia e Ucraina, non le puoi risolvere solamente con lo strumento del dazio o delle sanzioni, o la minaccia di dazi o la minaccia di sanzioni. A un certo punto si troverà di fronte a un bivio l'amministrazione Trump e dovrà ampliare il suo arsenale diplomatico, o non è capace?
Senz'altro dovrà ampliare il suo arsenale diplomatico, dovrà capire che le crisi sono molto più complesse di quanto vengano presentate dall'amministrazione. Però il punto sulle tariffe è un altro, che non è soltanto uno strumento che Trump intende utilizzare eventualmente per risolvere una crisi internazionale. L'uso delle tariffe da parte di Trump, e qui in realtà diventa coerente l'uso che fa, non è un uso né economico né, diciamo, propriamente geopolitico di gestione di crisi. È un uso riflette un'idea delle relazioni internazionali in base alla quale il paese più potente, gli Stati Uniti, dispensano beni, favori o punizioni, creando un sistema tributario di relazioni internazionali in cui la subordinazione degli stati più piccoli viene codificata in rapporti economici che sono più o meno salutari, più o meno aperti sul piano commerciale, a seconda di quanto la parte più debole va incontro ai desiderata della parte più forte degli Stati Uniti.
Quasi una logica medievale, vassalli, valvassori, valvassini, a seconda del tipo di obolo che viene versato a quello più forte. Per questo, Alcaro, alcuni parlano di neoimperialismo, una forma, come dire, un po' travestita, un po' nuova, se volete, è d'accordo anche da questo punto di vista?
Ma sì, diciamo che a volte le analogie storiche tendono più a confondere le acque che ha.
Mea culpa allora,
diciamo,
su quello.
Trump ha un'idea del potere,
sì,
del potere, che sostanzialmente si basa sulla lealtà. E la lealtà al più forte. Questa lealtà deve essere manifesta. Deve essere manifesta pubblicamente, cioè deve essere di dominio pubblico, che c'è un riconoscimento di un potere superiore. E deve essere anche sostanziale, cioè si deve manifestare in qualcosa di concreto, cioè di un pegno di lealtà offerto al più forte. Questo è il principio che ne muove l'azione, sia sul piano interno, tutta, diciamo, la decostruzione dello stato amministrativo, tutta quella serie di misure di erosione del sistema di pesi e contrappesi che caratterizzano la democrazia americana, comprese le università, la stampa, gli studi legali e così via, che l'amministrazione sta andando avanti, risponde a questa logica di creare un sistema di relazioni personali che faccia capo a Trump, che non è quindi tanto basato sulla legge quanto è basato su un sistema di favori o punizioni, qualora Trump non sia contento. Lo stesso viene applicato all'estero attraverso lo strumento delle sanzioni e delle tariffe.
Grazie mille. Riccardo Alcaro coordina le ricerche e dirige il programma Attori Globali, Istituto Affari Internazionali. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, arrivederci.
tantissimi messaggi al 349-238-6666 sul tema dazi, evidentemente, ma noi qua ci siamo concentrati su come il dazio sia una formidabile, sia un formidabile strumento di politica e di una leva geopolitica. Questo è quello che è interessante. Riccardo Alcaro ha ben fotografato quello che è il nuovo paradigma della proiezione statunitense nel mondo. Alcuni continuano a fare il tifo per Trump, e io sono numeri italiani, vedo WhatsApp che arrivano dal pubblico italiano, e francamente non mi raccapezzo, perché questa cosa qua, come sentite da vari studi, potrebbe portare a qualche problemino. Anche Moody's ultimamente si è associata dicendo: attenzione che qua c'è un rischio di recessione non soltanto americana ma addirittura globale. Però ripeto, aspettiamo le 22 di questa sera, cerchiamo di capire quanto davvero saranno avranno una coloritura politica questi dazi, quanto davvero sarà amichevole con gli amici, come ha detto Donald Trump, e quanto con l'Europa naturalmente, e quanto invece pesterà duro sui veri nemici. Tra i veri nemici, lo sapete, c'è la Cina. Tra pochissimo vi portiamo in Cina, anzi, o meglio, nello stretto che collega l'arcipelago taiwanese alla Cina continentale, lì dove un affollamento tale di mezzi navali e mezzi aerei forse non si vedeva da parecchi anni. Prima diamo i numeri, in senso buono, è la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Le parole di Donald Trump le abbiamo sentite all'inizio di questo nostro viaggio, le risentiremo questa sera, chi avrà voglia naturalmente si collegherà a televisione, radio 22, c'è uno speciale anche di Radio 24 proprio dedicato a questo, perché è il giorno della liberazione. Parlavo dei trumpisti italiani, c'è qualcuno che scrive in maniera molto divertente e divertita: i cittadini di paesi esportatori netti che parteggiano per Trump sono quanto di più simili a dei tacchini che saltano nel forno da soli. Poi c'è qualcuno che paragona la squadra di economisti di Donald Trump ha dei tafazzisti, evidentemente, ma staremo a vedere. Ripeto, siamo abituati a annunci, disannunci, minacce, attuazioni, non attuazioni, quindi questa sera veramente alle 22 c'è da ascoltare quello che dirà Donald Trump, così come c'è da ascoltare quello che arriva dalla portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiangchun, che ha avvertito Taiwan che fino a quando le provocazioni legate all'indipendenza di Taiwan continueranno, le punizioni contro l'indipendenza non si fermeranno. L'ultima punizione è una lunga serie di esercitazioni. Nella giornata di oggi il Ministero della Difesa di Taiwan ha reso noto di aver individuato 27 aerei, 21 navi da guerra, 10 navi della Guardia Costiera cinese, e in totale gli aerei individuati nelle ultime 24 ore sono stati 79. L'esercito cinese ha inoltre schierato la portaerei Shandong. Sostanzialmente questo enorme dispositivo navale e aeronavale ha la capacità di bloccare l'arcipelago. In più, nota, come dire, preoccupante soprattutto per i taiwanesi, non soltanto il numero di mezzi utilizzati, ma la pesantezza, cioè armi pesanti, portaerei e l'utilizzo di queste chiatte. Non sorridete ironici, non stiamo parlando di chiatte di legno, ma di dispositivi anfibi che permetterebbero sostanzialmente una proiezione di un ponte molto lungo, facilitando lo sbarco dei mezzi militari. La qualcosa andrebbe a superare, nei vari scenari che in questi anni abbiamo raccontato di potenziale sbarco a Taiwan, andrebbe a superare appunto i primi minuti, quelli più difficoltosi per un eventuale sbarco di Marines cinesi. Ma tutto questo come va preso? Sapete che c'è anche una data, teoricamente, il 2027. Lorenzo Lamperti, giornalista da Taipei, collabora con La Stampa, Il Manifesto e China Files, ma in questo momento è Tainan, che è l'antica capitale sud dell'isola. Lorenzo, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, cosa c'è di diverso e di straordinario rispetto a queste esercitazioni che sono arrivate al loro secondo giorno, e quanti toni si sono resi accesi dopo il durissimo discorso del 13 marzo scorso del presidente taiwanese, che ha lanciato le cosiddette 17 misure, quasi una sorta di guanto di sfida alla Cina continentale?
Sì, ma allora, dal punto di vista operativo, mi sembra che la novità maggiore sia quella che la Cina ha mostrato la capacità di effettuare una serie di manovre anche di breve durata, ma con di grande intensità, di alta qualità, e soprattutto un'azione di tipo molto sfaccettata e multiforme, abbiamo visto. Addirittura hanno cambiato il nome, cioè oggi è stato dato il nome alle operazioni effettuate oggi militari sullo stretto, cioè Straight Thunder, tuono sullo stretto sostanzialmente, sì. Mentre invece ieri era stato sottolineato che le manovre in questo caso caso, rispetto al passato, una differenza: non avevano un nome proprio perché si voleva sottolineare il fatto che sarebbero state regolarizzate. Quindi insomma c'è stata un tipo di azione più sfaccettata rispetto al solito, e diciamo c'è stato un forte salto di qualità anche dal punto di vista, anzi forse direi soprattutto dal punto di vista retorico, visto che nell'annunciare le esercitazioni ieri il comando del Teatro Orientale dell'Esercito Popolare di Liberazione ha pubblicato una serie di grafiche e di video che hanno personalizzato molto la questione taiwanese, cioè prendendo di mira direttamente con insulti il presidente Lai Ching-te, definito sostanzialmente un parassita che sta avvelenando Taiwan e portandola verso la distruzione. Questa è una dinamica che in passato con l'ex presidente Tsai Ing-wen, nonostante fosse dello stesso partito di Lai, non avevamo visto.
Insomma, un'escalation verbale e lessicale nel descrivere un'operazione militare, un'esercitazione militare, che già di per sé costituisce un'escalation per quell'utilizzo dei mezzi cui facevo riferimento, ma un'escalation anche di tensione politica tra Taipei e Pechino. Come i cittadini taiwanesi stanno reagendo a quest'ultimo episodio?
Ma diciamo che le esercitazioni qui vengono sempre vissute con molto distacco, a torto, a ragione, sottolineo, nel senso che vengono più interpretate come una dimostrazione di forza, anche un'azione politica con un messaggio politico forte piuttosto che qualcosa di concreto. In realtà posso dire, difficile da spiegare in poco tempo, ma per assurdo ha quasi più inquietato i taiwanesi la mancata risposta a dicembre, quando il presidente Lai è stato in viaggio in una serie di paesi del Pacifico meridionale facendo transito alle Hawaii e a Guam, che sono due territori statunitensi ovviamente, e in quel caso ci si aspettava vaste esercitazioni come era sempre successo negli ultimi anni. In quel caso Pechino non fece nulla sostanzialmente, o quantomeno non annunciò nulla, e questo era stato visto con più inquietudine, perché qui quello che viene visto con più inquietudine è la regolarizzazione delle manovre, cioè la loro quotidianità, anche dal punto di vista per esempio della guardia costiera, che anche in questo caso è stata dispiegata durante le esercitazioni, mentre invece i grandi eventi, le grandi risposte, è una sorta di segnale di un dialogo perverso, ma pur sempre un dialogo, ecco, diciamo così. Quindi dal punto di vista dei taiwanesi, insomma dei cittadini medi, non c'è nessun segnale di panico. Come al solito addirittura la borsa di Taipei ha chiuso in positivo sia ieri che oggi. Dal punto di vista dei funzionari governativi ovviamente la preoccupazione c'è, perché ogni evento, ogni sussulto comunque è una sorta, una piccola erosione dello status quo sullo stretto, questo sicuramente.
La voce di Lorenzo Lamperti, firma della Stampa, del Manifesto, China Files, voce qui a Nessun Luogo Lontano quando si tratta di andare dall'altra parte del mondo. Ormai l'abbiamo capito, e chi ci segue, chi è affezionato ascoltatrice, ascoltatore, lo sa. I due grandi assi geopolitici sono uno sull'Artico, ne abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi, e uno naturalmente è quello di cui stiamo parlando in questo momento. Asse geopolitico fondamentale che ha dei fondamentali, perdonate la ripetizione, soprattutto e anche economico e tecnologici, cioè quanto la forza economica e il quasi monopolio in alcuni settori tech di Taiwan, e per quanto tempo insomma Taiwan è ancora inattaccabile, o meglio difendibile dagli Stati Uniti, perché noi sappiamo che ha una sorta di monopolio su alcuni settori molto ben specifici, il che la rende indispensabile per mezzo mondo e la rende iperdifendibile, anzi da difendere per gli Stati Uniti. Allo stesso tempo sappiamo che molte compagnie di Taiwan stanno iniziando a produrre, a delocalizzare anche in altre zone del mondo. Non si stanno un po' togliendo il salvagente di dosso da soli?
Insomma, la sensazione, devo dire, che è difficile negare quello che hai appena detto, ed è una sensazione che è diffusa anche tra i taiwanesi. C'è però un problema, nel senso che la scelta è un po' cooptata da parte degli Stati Uniti, perché ci stiamo riferendo soprattutto al maxi investimento appena annunciato qualche settimana fa da TSMC, che è questo gigante dei microchip taiwanese che da solo controlla oltre il 50% dello share globale del comparto di fabbricazione e assemblaggio. Ecco, è appena annunciato appunto questo grande investimento da 100 miliardi di dollari, che si somma ad altri 65 miliardi di dollari, e l'amministratore delegato ha fatto questo annuncio proprio nella Casa Bianca insieme a Trump, pochi giorni tra l'altro dopo l'incidente, chiamiamolo così, fra Trump e Zelensky. Quindi insomma l'immagine non è stata proprio delle migliori per i taiwanesi, che effettivamente temono che poi col tempo si eroda anche questo cosiddetto scudo di silicio, come viene chiamato qui, no? Che sostanzialmente, insomma, i chip, chiariamo una cosa, cioè la Cina non vuole, non è che voglia Taiwan perché ci sono i chip, però è vero che gli Stati Uniti probabilmente hanno un maggiore incentivo a interessarsi alla difesa di Taiwan proprio finché l'isola è indispensabile per, proprio per questo comparto strategico. E il tentativo chiaramente di portarsi la produzione sul territorio statunitense futuribilmente può togliere un pochino di interesse da quel punto di vista. Certo. C'è da considerare che la Cina, tra l'altro esclusa poi, no? Cioè, gli Stati Uniti stanno ovviamente cercando di escludere la Cina dalle catene di approvvigionamento più avanzate, sta facendo grandi passi avanti a sua volta ovviamente nella produzione di chip autoctoni, e questo chiaramente potrebbe togliere alla sua volta un altro elemento di deterrenza.
E quindi per motivi diversi, da una parte Pechino, da una parte Washington, stanno depotenziando quello che è il gigantesco patrimonio geopolitico di autoconservazione dell'arcipelago di Taiwan. Grazie mille Lorenzo Lamperti per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Come spesso accade nel racconto di Nessun Luogo Lontano, oggi più che mai che è il giorno della liberazione, si parla di dazi, noi non stiamo parlando di dazi evidentemente, ma dazi come leva geopolitica, anche in questo caso lo scudo di silicio come gigantesco salvagente geopolitico. Dicevo, come spesso accade, economia e relazioni internazionali vanno di pari passo. 349-238-6666, qualcuno ironizza quando la denazificazione di Taiwan, così Greg, qualcun altro torna all'esempio ucraino, anche in Ucraina i cittadini erano totalmente abituati alle esercitazioni militari, da non prenderle in considerazione, fino al 2022. Luca, un po' enigmatico, se chi sta negando rinuncia al salvagente, il salvagente è bucato. Ma lì abbiamo capito che c'è qualcuno che sta tirando il salvagente dalla sua parte, soprattutto gli Stati Uniti, che in qualche modo, non dico che hanno imposto a TSMC una delocalizzazione, ma insomma c'è stato un accompagnamento, per così dire. Sarà perché la Cina è molto lontana, ma perché i nostri predicatori di pace non vanno a dire a Xi di fermarsi e non provocare domani un conflitto peggiore di quello russo-ucraino in Estremo Oriente? Beh, perché dal punto di vista di Pechino, Taiwan è Cina. Assolutamente, anche qua dobbiamo utilizzare le lenti giuste per capire quello che sta accadendo. I cinesi potrebbero tuonare contro gli Stati Uniti dicendo: scusate, ma voi cosa fate con le vostre portaerei qua, quando sostanzialmente con un piccolo battello in mezz'oretta voi siete dalla piccola isoletta dell'arcipelago di Taiwan a fare i turisti nella Cina continentale e viceversa. Ricordo, perché forse è anche intuitivo, che non c'è soltanto un'osmosi commerciale tra Taiwan, l'arcipelago e la Cina continentale, ma anche regolari battelli di turisti. Si va e si viene letteralmente come se fossimo e siamo normalmente in tempo di pace. Tanti altri messaggi al 349-238-6666. Però dobbiamo cambiare pagina. Nel farlo vorrei sentire come se la cava chi la guida, e poi andiamo tra Israele e la striscia di Gaza. Anzi, tra Israele, la striscia di Gaza e Budapest. Capitolo finale di Nessun Luogo Lontano, particolarmente complesso. Valeria Bernardi, scaldi i motori dell'Air Force No One, perché qua bisogna fare delle piroette, che traffico.
Nessun luogo è lontano.
Il giorno dell'annuncio dei dazi di Donald Trump, dobbiamo aspettare le 22 di questa sera, il secondo giorno di esercitazioni possenti da parte della Cina attorno all'arcipelago di Taiwan, e tra poco andiamo nella striscia di Gaza per darvi conto di un conflitto che si trascina da parecchio tempo. 349-238-6666, un ascoltatore molto acuto. I pontili da sbarco non servono soltanto a velocizzare lo sbarco, ma a consentire lo sbarco in punti prima inadatti, costringendo Taiwan a diluire le difese su un fronte più ampio e a ripensare ostacoli e campi minati. Crea un dilemma strategico. Ha perfettamente ragione l'ascoltatore. Rispondo a un altro ascoltatore che chiedeva quante portaerei ha la Cina. Ufficialmente due. Sapete che l'informazione ufficiale in Cina è quella, diciamo, reale. Ogni tanto ha qualche diaframma e qualche grado di separazione. Nel frattempo, in Myanmar, secondo la giunta militare, che dice di voler attuare un coprifuoco, il bilancio è salito a oltre 3.000 vittime. Chiara Lodi, Medici Senza Frontiere, Khan Yunis, Striscia di Gaza, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Allora, da parecchie settimane ormai non entrano più aiuti nella Striscia di Gaza. In che condizioni siete costretti a operare ora che Israele ha reintensificato gli scontri proprio nella Striscia? Lodi.
Allora, come hai detto tutto, non ci sono, le frontiere sono chiuse, non entra niente, non entra cibo, non entrano farmaci. Nei nostri ospedali siamo costretti a operare o a cercare di curare più persone possibili con quello che abbiamo, e a volte non è sufficiente, e questo vuol dire che dobbiamo fare un triage dei pazienti che abbiamo, e alcuni rimangono senza cura perché non abbiamo abbastanza farmaci per curare tutti.
Chiara Lodi, operatrice di MSF da Khan Yunis, sud della striscia di Gaza. Che notizie avete invece nelle altre zone della striscia di Gaza? È piuttosto generalizzata questa fotografia così drammatica?
Sì, è generalizzata su tutta la striscia di Gaza, e oltretutto soprattutto nell'ultima settimana è cominciato a mancare anche tantissimo cibo, e anche il World Food Program ha rilasciato un comunicato che non c'è più cibo neanche loro nelle loro warehouse, quindi si sono cominciati a vedere anche degli scontri tra la popolazione di Gaza.
Allora, io ringrazio tantissimo Chiara Lodi. Come sentite, la linea non è perfetta e non ci supporta, lo ricordo. Medici Senza Frontiere da Khan Yunis, buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Grazie per queste purtroppo drammatiche fotografie. Giuseppe Dentici, analista, osservatore mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V, tantissima carne al fuoco. Partiamo, intanto buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, ci sarebbe da parlare della visita di Ben-Gvir alla spianata delle moschee, ci sarebbe da parlare della visita di Netanyahu da Orbán, di una Ungheria che medita di uscire dalla Corte Penale Internazionale, ma atto da questo punto, diciamo, puramente formale, perché Netanyahu non verrà arrestato. Forse però il dato più preoccupante è l'intensificarsi degli scontri nella striscia, con non soltanto il ministro Katz, ma vari vertici israeliani che alludono alla possibilità, lo hanno fatto in passato, di un'occupazione sempre maggiore territoriale della striscia stessa. Siamo quasi al 25%, si sta in qualche modo piano piano rafforzando questa tesi, questa ipotesi anzi, cioè di un'occupazione militare totale della striscia, secondo te?
Sembrerebbe andare verso questa direzione. Di fatto già Katz ha sdoganato quello che era un qualcosa, come dire, avanzato nelle scorse settimane, e dalle ultime operazioni sul terreno si vede che la famosa buffer zone che corre lungo tutto il, diciamo così, il perimetro della striscia di Gaza è stata ampliata in profondità, quindi andando a garantire zone sicure che servono a controllare praticamente intere parti della striscia, e che serve in questo senso anche a frazionare la stessa. Perché? Perché si mira a controllare i due corridoi di Nezarim e di Filadelfi, ma allo stesso tempo a impedire che ci sia diciamo una fascia continua nella quale Hamas o comunque chi stia operando in questo senso dentro la striscia di Gaza possa continuare a offendere le truppe dell'IDF dentro il territorio. Quindi in questo modo Israele avrebbe la possibilità di muoversi, riuscendo in questo senso ad aumentare la pressione militare. Ovviamente in questo senso c'è anche l'altro piano, anche qui non più nascosto ma sempre più palese, ossia quello di aumentare una pressione militare anche per garantire una sorta di insostenibilità della stessa, e quindi costringere le persone ad abbandonare la striscia di Gaza, che è il piano poi neanche tanto velato che si cela dietro la sostanziale riviera di Gaza, ecco.
Che è quel famoso piano ufficializzato da Donald Trump, che prevederebbe l'evacuazione forzata dei Gazawi e la riplasmare completamente quella zona, piano rigettato con un contropiano dall'Egitto sotto l'egida della Lega Araba, e poi rigettato a sua volta sia da Israele che dagli Stati Uniti. C'è un intenso dibattito anche in Israele, naturalmente, e qualche ascoltatore al 349-238-6666 dice: ma non è che Israele fa questo anche bloccando aiuti e cibo per fare pressione sulla popolazione in modo che si ribelli contro Hamas? Perché nei giorni scorsi abbiamo visto delle straordinarie, lo dico in senso molto letterale, proteste contro Hamas. Se ne erano viste negli anni scorsi, ma molto molto poche, fatte durante il tempo di guerra. È uno strumento che potrebbe funzionare, cioè metti così tanta pressione a tutta l'area che a un certo punto i Gazawi dicono: siete voi responsabili? O cazzo, è troppo ottimista?
In realtà di ottimismo ce n'è ben poco, perché la situazione, come già spiegato dall'operatore di MSF, è talmente tanto grave che insomma, sì. Ma al di là di tutto, io credo che in questa sorta di caos controllato l'idea di mettere le persone contro Hamas osserva fino a un certo punto, perché anche qui smontiamo questa narrazione parziale, perché le proteste contro Hamas vi erano già prima della guerra,
sì,
ci sono state durante la guerra e ci sono state fino a pochi giorni fa. Quindi questo ci dice in realtà che spesso e volentieri si fotografa una realtà molto parziale, chiaramente, a uso e consumo delle singole propagande che sono contrapposte. Però il punto è che oggi, in questo tentativo di aumentare la pressione da parte di Israele, c'è, ripeto, una volontà di mettere diciamo tutte le parti, civili e militari, che sono riconosciuti come obiettivi unici di fatto, diciamo in una condizione di insostenibilità, e questo significa di fatto costringerli o alla resa incondizionata o a, come dire, abbandonare il più possibile la forza militare per, come dire, concentrarsi su altre attività. Però questo, diciamo, mi sembra essere abbastanza fuori luogo, nel motivo in cui Hamas ha già detto che non vuole abbandonare né le armi né niente. La popolazione continuerà a soffrire, ovviamente, sì, e Israele però rischia di andare incontro a numerosi crimini, anche di guerra, come già sono stati compiuti. Quindi diciamo che in questo cortocircuito poi a farne le spese sono i civili, ma anche lo stesso diritto internazionale, che ancora una volta rischia di essere violentato sotto la scure della forza.
È violentato anche sotto la scure di un riottoso Viktor Orbán che minaccia di uscire proprio dalla Corte Penale Internazionale, quel Viktor Orbán che domani stringerà la mano al premier Benjamin Netanyahu. Grazie mille per questa pur sintetica ma sempre chiarissima fotografia, Giuseppe Dentice, Osservatore Mediterraneo, Istituto di Studi Politici San Pio V. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Grazie Giuseppe.
Buona giornata a voi.
Perché non parlate delle violenze israeliane in Cisgiordania? L'abbiamo fatto tantissime volte nei giorni scorsi, parlando dell'aggressività dei coloni, dell'ultimo attacco anche al premio Oscar israeliano, palestinese, perdonatemi. Vi abbiamo anche fatto sentire in esclusiva le voci che arrivavano proprio da quei testimoni. Sarebbe anche da ricordare che Taiwan come nazione non è riconosciuta da quasi nessuno, neppure dagli Stati Uniti. È vero che anche gli ambasciatori sono presi come, diciamo, rappresentanti economici più che come ambasciatori stessi, e quindi ha ragione l'ascoltatore. Detto ciò, l'attualità internazionale, come sapete, è super complessa, ma come sapete si dipana giorno dopo giorno, minuto dopo minuto. E noi che facciamo minuto dopo minuto? Beh, vi invitiamo a questo slogan: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E io ho il dovere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra, darvi appuntamento per domani alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Ma basta con sto metal, basta.